La libreria Buona Stampa ti invita al piacere della lettura.
Il sorriso del conte di Claudio Calzana, edizioni OGE. Presentiamo oggi l'opera prima di un nostro concittadino che, dopo essere stato insegnante nelle scuole superiori, è attualmente impegnato in un'azienda del settore quotidiani. Non sappiamo se la sua vocazione letteraria sia nata nell'ambiente scolastico o in quello giornalistico. Resta il fatto che oggi ha dato alle stampe il suo primo romanzo, dal titolo alquanto sornione, Il sorriso del conte, per le edizioni OGE. Claudio Calzana non solo è nato e lavora a Bergamo, ma ha anche fatto della nostra città l'ambiente in cui si snodano e annodano le avventure dello scanzonato e imprevedibile protagonista che, da mattacchione qual era, inizia il romanzo da morto.
Ad Arretta al sorriso del defunto il paradiso c'è, e come? Scapestrato finché si vuole, lì sul letto di morte, nella grande sala del palazzo di famiglia alla periferia di Bergamo, il conte Angelo Salani appariva davvero sublime. Spirato il giorno prima, mercoledì 14 dicembre 1988, il conte infondeva una semplice quiete, la pace con se stesso, finalmente, dopo tanto penare.
Sono queste le parole del prologo che introducono alla narrazione vera e propria e che potrebbero forse far pensare che si tratti di un mesto invito a riflettere sull'inevitabile incombere della morte. Tutt'altro. Se continuiamo infatti a leggere con attenzione le poche righe del prologo, veniamo presi da un dubbio amletico. L'autore sta forse usando il suo defunto conte Angelo per invitarci, con spregiudicata disinvoltura, a riflettere sulla vita e sui suoi mille risvolti?
Su tutti aleggiava il mistero di quel sorriso grazioso, sempiterno per via del rigor mortis. Si sarebbe detto il mirabile equilibrio tra i muscoli del viso e le segrete emozioni dell'animo, l'espressione di chi ha capito tutto e gli mancano solo le parole per dirlo, o il tempo, o il cuore. Ma in quel mentre capitò quello che mai sarebbe dovuto capitare, un grido a profanare il compianto, il culo!
Gli ascoltatori a questo punto saranno sobbalzati come i parenti e gli amici intorno al feretro. Ma poiché non vogliamo rovinarvi il piacere della lettura, non sveliamo il senso di quel grido blasfemo e procediamo nella presentazione. La prima parte del romanzo, datata maggio 1915, novembre 1918, presenta la storia delle passate generazioni dei conti Salani, originari della Toscana, trasferitisi a Bergamo nel lontano 1857 per decisione del conte Lorenzo, industriale della carta e padre del conte Gabriele. Per quest'ultimo, il primo Salani bergamasco, il conte Lorenzo aveva scelto le migliori scuole della zona, nelle quali Gabriele aveva potuto coltivare la sua passione per la filosofia di Gian Giacomo Rousseau. Passione che era risaltata fuori più tardi, quando, divenuto a sua volta padre, il conte Gabriele, oltre ad aver affibbiato al proprio figlio l'ingombrante nome di Gian Giacomo,
aveva voluto crescere il figlio nel totale rispetto dei canoni pedagogici del pensatore svizzero, ovvero, per intenderci, ragazzo sempre all'aria aperta, nessun ostacolo al naturale fluire di sentimenti e pensieri, si impara dalle cose, non dalle idee, libri pochini e soprattutto niente rimproveri o punizioni e via scimmiottando. Perché un ragazzo lasciato nelle braccia di madre natura arriva da solo ai problemi e alla soluzione degli stessi. Insomma, a suon di esperimenti e paradossi educativi, il rampollo era venuto su uno strepitoso coglione, come volevasi dimostrare.
I rovinosi risultati del progetto educativo russoniano convissero il conte Salani a cercare qualcuno che gli desse una mano.
e non gli veniva in mente nessuno se non il prete, ovvero colui al quale si ricorre nei frangenti più complicati della vita, quelli in cui proprio non ci si raccapezza. Quella stessa domenica il conte si fermò in parrocchia, dopo la messa grande, ed espose il caso a Don Vittorio. Dall'espressione del parroco capì che Don Vittorio se l'aspettava che la faccenda della scuola fatta in casa sarebbe finita in quel modo. Capì che adesso gli toccava pagare dazio.
Don Vittorio, sia pure con estrema discrezione, denunciò senza mezzi termini la deprecabile insufficienza del metodo educativo adottato in casa Salani.
Credo che il ragazzo sia stato privato per troppo tempo di una relazione sana e feconda con gli altri. Non siamo soli su questa terra. Dio ci ha creati anche per gli altri, per vivere con gli altri, per offrire e ricevere affetto, amicizia, amore.
Fu così che il conte Gabriele si diede da fare per trovare una moglie a Gian Giacomo. Combinò un primo e poi un secondo incontro con la famiglia dell'avvocato Cortesi, padre di ben 5 femmine.
Ma tra il primo e il secondo incontro delle famiglie Salani e Cortesi, qualcosa di grave era accaduto. Non riguardava il cuore dei due giovani. Per la verità, durante il primo convegno i due manco si erano badati. No, era il cuore d'Europa sanguinare. Sarajevo, per la precisione. Domenica 28 giugno 1914, giusto il giorno dopo la visita dei Cortesi a Palazzo Salani, il serbo Gavrilo Princip assassinava l'arciduca Francesco Ferdinando e consorte. Per le potenze europee cominciava il soprassalto che di lì a poco avrebbe scatenato il primo conflitto mondiale. Mentre a Sarajevo si procedeva all'imbalsamazione dei coronati, dalle nostre parti il progetto matrimoniale subiva una decisa accelerazione.
Il matrimonio tra Gian Giacomo Salani e Irene Cortesi si celebrò sabato 27 marzo 1915. Dalla loro unione nacque il conte Angelo, quello del sorriso. Passiamo così alla seconda parte del romanzo, che non sappiamo decidere se dominata dalla straripante vitalità del conte Angelo o dalla pensosa riflessione dell'amico d'infanzia Don Luigi, attraverso il cui affettuoso ricordo vive appunto il nostro eroe. Da amico e da prete, Don Luigi si deve occupare di tutto.
Dalla cassa all'omelia. Pure degli annunci sul giornale si era occupato Don Luigi, usanza quella dei necrologi, che a Bergamo era ed è talmente in vigore che ci sono giorni in cui il quotidiano infila pagine e pagine, soprattutto quando il morto è di spessore. Per Angelo, Don Luigi si aspettava una sfilza di annunci, tutti in prima fila, magari molti solo per mettersi in vetrina.
Ed è appunto preparando l'omelia che Don Luigi ci accompagna a conoscere Angelo dei Conti Salani, il suo matrimonio con Teresa Vezzoli.
Un'enciclopedia vivente di buone maniere, tanto quanto il marito adorava ignorare le regole. Per la gioia del conte Angelo, perché così tutto era costantemente sotto controllo, perché così lui poteva sbizzarrirsi a fare il monellaccio. Tanto c'era la moglie a rattoppare ogni situazione.
Il suo rapporto con l'unica figlia Costanza?
Capelli castani, tagliati corti. Occhi chiari, ragazza più alta della media. Ragazza, oddio, essendo del 51 aveva appena compiuto i 37. Stava con un certo Nicola. Angelo non aveva voluto indagare più di tanto e faceva la redattrice, mestiere che Angelo a suo tempo aveva liquidato con una delle sue...
Sfoglia riviste, abbina colori e rovina le case degli amici.
È tua figlia, Angelo, non puoi dimenticarlo, non puoi dimenticarla. Lo ammoniva talvolta Don Luigi, che il suo dovere di prete l'aveva sempre fatto, provandoci mille volte, in mille modi, a fargli tenere la retta via.
E chi se lo dimentica? Ho già fatto testamento.
Era sempre così, Angelo, mai serio, sempre altrove, mai che si riuscisse a prenderlo nella rete.
Parlando della moglie, Un giorno Angelo aveva confidato a Don Luigi:
«Sa sempre cosa mi serve, prima ancora che ci pensi. Organizza le cose splendidamente e mi vuole bene».
Questa solenne e sincera affermazione non impediva però al nostro conte di frequentare spesso e volentieri le case d'appuntamento, in particolare Villa Iolanda, ubicata a due passi dal cimitero monumentale, frequentazione e ubicazione non indifferenti per la nostra storia. Ma, come già detto, non volendo rovinarvi il piacere della lettura, non approfondiamo l'argomento e torniamo a Don Luigi che sta preparando l'omelia funebre. Difficile scegliere tra i ricordi che chiedono al povero reverendo di prender vita nell'omelia, dai primi anni di scuola alla giovinezza, quando, laureatosi in architettura, Angelo, che in realtà non aveva mai avuto un lavoro vero, pretendeva di essere nominato presidente dell'ordine.
«Perché sono il migliore»,
diceva.
«Per forza, sono l'unico che non ha mai combinato disastri».
Un valido aiuto potrebbe venire però da una lettera lasciata da Angelo all'amico, nella quale, oltre a dare per scontato che sia lo stesso Don Luigi a pronunciare l'omelia, il conte avanza una precisa richiesta.
«Ne abbiamo già parlato una volta, ma te lo ricordo ancora. Vorrei che il mio funerale venisse celebrato nella chiesa del cimitero. Quella chiesa mi piace, lo sai. E poi ho tanti ricordi che mi legano a quel tempio. Insomma, ci terrei».
Per congedarsi con un ultimo guizzo:
«Visto che, a quanto pare, sono finalmente transitato per la porta stretta, dopo una vita passata allegramente sulla soglia spaziosa della perdizione, ti ringrazio, Luigi, perché sei sempre riuscito a volermi bene per quel che sono, o forse dovrei dire per quel che ero. Ti abbraccio forte, Luigi. P.S. E non ti dico a presto, che se no, il tuo Angelo».
E veniamo finalmente all'omelia. Con negli occhi e nel cuore il conte sul letto di morte, Don Luigi inizia proprio dal sorriso di Angelo.
«Quanti in questi due giorni hanno potuto rendergli omaggio avranno certamente notato il sorriso di Angelo. E ciascuno l'avrà interpretato a modo suo. Ma io, che il conte Angelo Salani lo conoscevo bene, ci ho visto Angelo da vivo. Quel sorriso era Angelo. Lui era fatto così. Chi lo conosceva lo sa. Sempre sorridente, una dolcezza, una leggerezza infinite. E allora, come ha vissuto così è morto, mi sono detto. Tra la sua vita e la sua morte non c'è stato un salto, una frattura, un abisso. Qui ci vedo un insegnamento prezioso, uno spunto importante. Perché la vita e la morte non sono né devono essere continenti lontani, no, mai. Comunicano tra loro, ogni giorno, sempre. La morte, cari fratelli, non è buio, terrore, disperazione. No, la morte è gioia. Può essere gioia. Certo, se la morte, la nostra morte, può dire qualcosa della nostra vita, Angelo ci ha insegnato, Angelo ci insegna questa sublime coerenza. Ci insegna che, se la facciamo nostra, la morte perde il suo pungiglione, come diceva San Paolo, e non ci fa più paura. Ma ritorniamo alla parola di San Giovanni, alla lettura che avete ascoltato. Fratelli, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Eccolo ancora qui, Angelo. Lui forse ha creduto in Dio a partire non dalla fede ma dalla vita, non dalle certezze ma dall'amore. Per tutta la vita ha chiesto a Dio, con le parole del Salmo: «Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito, non nascondermi il tuo volto». Anche per questo, ad Angelo ho sempre voluto bene, fin dal primo momento. E lui mi è sempre stato vicino, come solo un vero amico sa fare, vorrei dire, come un vero cristiano. Grazie, Angelo, del tuo meraviglioso sorriso. Grazie. A presto».
Mentre si spegne l'eco di un'omelia tutt'altro che romanzesca, aggiungiamo solo poche annotazioni. Al funerale segue la lettura del testamento e le ricerche di Don Luigi per adempiere le ultime volontà del conte Angelo Salani. Lettura e ricerche che riservano imprevedibili risvolti della vita del nostro eroe e che noi lasciamo scoprire a tutti coloro che non si priveranno del piacere di leggere Il sorriso del conte, opera prima di Claudio Calzana per le edizioni OGE. Abbiamo presentato Il sorriso del conte di Claudio Calzana con le voci di Renata Pozzi, Emilia Rizzo e Ivan Criscuolo.